Charlot, tutto ciò che fa spettacolo.
Prima danza, poi pensa. È l'ordine naturale delle cose. O almeno è così per i personaggi di Aspettando Godot. Samuel Beckett, in questo modo, con queste parole, celebra l'istinto prima dell'intelletto, come a dire che muoversi e danzare viene prima di capire e che, di sicuro, il corpo sa cose che la mente non ha ancora finito di pensare. Benvenute e benvenuti a Charlot, io sono Mario Fabio e questa sarà una puntata interamente dedicata alla danza contemporanea, dato che una decina di giorni fa si è aperta la 20ª edizione di STEPS, il festival della danza del percento culturale Migros, che ha visto e vedrà protagonista anche la Svizzera italiana con Lugano, Bellinzona e Poschiavo. Una storia lunga 20 anni, quella di STEPS, diventato il più importante appuntamento con la danza contemporanea in Svizzera. Ogni edizione non è solo una rassegna di spettacoli, ma è anche un invito a entrare dentro quest'arte con discussioni, incontri con gli artisti, workshop e masterclass per chi la danza la pratica ogni giorno. Avremo con noi Selina Beghetto, drammaturga e autrice attiva nell'ambito della danza e della promozione culturale, membro del gruppo di programmazione di STEPS, e Mario Enrico D'Angelo, coreografo e danzatore, autore di Night Shining Clouds, ovvero il secondo tempo di Twilight, in programma oggi alle 17 al Teatro Sociale di Bellinzona. E di danza contemporanea ci parlerà anche Francesca Rosso, che ha curato la rubrica La danza degli elementi. Nel corso di Charlot ascolteremo la seconda puntata dedicata all'aria.
La perla.
La prima immagine del film è il fascio di luce di un proiettore che taglia e illumina il buio di una sala cinematografica. La seconda ci mostra Jean-Luc Godard in sala con la sigaretta in una mano e gli immancabili occhiali scuri. Ci sono film che esistono perché qualcuno non ha potuto fare altrimenti e Nouvelle Vague di Richard Linklater è sicuramente uno di questi. Linklater ci racconta di come Godard realizzò A Bout de Souffle, uno dei manifesti della Nouvelle Vague, scegliendo una strategia apparentemente suicida. Non imitare Godard, non omaggiarlo, ma abitarne il metodo. La camera a mano, la luce naturale rubata alle strade parigine, il montaggio a jump cut che all'epoca sembrò un errore, una sgrammaticatura, ma che invece era una scelta di campo precisa e radicale, e tutto ciò in Nouvelle Vague non viene citato nostalgicamente, ma praticato di nuovo, sapendo che ignorare quella rivoluzione significherebbe una cosa soltanto: tradirla. Il Godard interpretato da Guillaume Marbeck è assurdo, presuntuoso, genialmente infantile, sicuramente esagerato e quasi ridicolo, ma Linklater ce lo sta semplicemente mostrando per quello che è, come a dire che i geni, visti da vicino, sono spesso insopportabili. Nouvelle Vague nella seconda metà rallenta, indugia in dialoghi che vogliono essere un po' troppo da cahier du cinéma, ma questo è anche il film che ha fatto piangere Tarantino a Cannes, e Tarantino non si è commosso per l'effetto nostalgia, ma perché in quel film c'è la ragione per cui è diventato un regista. Nouvelle Vague gli ha ricordato una volta di più perché ha iniziato a fare cinema. È questa la vera sfida di Linklater. Non ricostruire una stagione gloriosa come è stata quella della Nouvelle Vague, ma restituirci la sensazione fisica di essere stati cambiati da un'opera d'arte. Rarissimo, quasi impossibile, eppure Linklater ci riesce. Del resto, nel film, François Truffaut dice: «Guardare i film mi libera dal terrore della vita vera, dalla paura del mondo reale». E Godard gli risponde: «Ma vedere dei film non deve liberarci dal terrore di farli».
Thank you.
Ed era Topless Party di Piero Umiliani, un brano tratto dall'album Svezia, Inferno e Paradiso, colonna sonora del film documentario omonimo di Luigi Scattini, un film che esplora il cambiamento dei costumi nella Svezia degli anni 60. La musica di Umiliani mescola jazz, bossa nova, funk, orchestrazioni pop e Topless Party rappresenta bene lo stile di questo compositore che resta uno dei più amati di quel periodo. Ed ora apriamo questa puntata di Charlot interamente dedicata alla danza contemporanea, al Festival Steps, con la drammaturga, curatrice e autrice svizzera Selina Beghetto. Benvenuta Charlot.
Grazie Mario, sono contenta di esserci.
Attiva nel settore della danza e della promozione culturale, è membro del gruppo di programmazione di Steps insieme a Marine Besnar, Javier Rodriguez Cobos e Iksam Rustem. Faccio è parte del team che sviluppa il programma del festival in modo co-creativo. Oltre al suo impegno con Steps, collabora con diverse istituzioni teatrali, tra cui il Teatro di San Gallo, in particolare la Tanzkompanie St. Gallen e quello di Lucerna. Selina Beghetto, Steps quest'anno taglia il traguardo della sua 20ª edizione, un traguardo importante. In cosa questa edizione è nel solco della storia del festival e in cosa invece è differente? Quali le novità di quest'anno rispetto alle precedenti edizioni?
Dalla sua fondazione nel 1988, Steps si pone l'obiettivo di portare la danza contemporanea in tutte le regioni del paese. È un festival veramente per la Svizzera e vuole raggiungere un pubblico il più ampio possibile. Più persone che si innamorano della danza, meglio che è. E restiamo fedeli a questa filosofia anche nella 20ª edizione quest'anno. Per noi del team di programmazione è stato importante selezionare produzioni che fanno venire la pelle d'oca e desideriamo che questa magia si riversi sul pubblico in tutta la Svizzera. Quindi il programma è molto vario, va da pezzi più piccoli fino a Hammer, un spettacolo con 40 danzatori e danzatrici con cui concluderemo il festival all'Ac Lugano e direi che questa è la grande festa per la 20ª edizione.
Selina, lei viene dalla drammaturgia e dalla scrittura. Com'è nata la sua passione per la danza contemporanea e cosa la affascina di un linguaggio artistico che, a differenza della parola, racconta il mondo attraverso il corpo e il movimento?
Lo vedo veramente come un'aggiunta incredibile alla parola detta e scritta, perché viviamo in una società molto centrata sulla mente e siamo orgogliosi del nostro intelletto e non c'è nulla di sbagliato con questo, però naturalmente abbiamo anche un corpo e trovo affascinante che attraverso del corpo possiamo esprimere tantissime cose che non possono essere dette con le parole. E come drammaturga trovo naturalmente anche interessante come collegare le cose e come raccontare le storie senza la narrazione parlata. E come si scrive della danza di una forma d'arte che non ha bisogno delle parole, questa è stata la mia porta d'ingresso nel mondo della danza, dopo che sono stata soprattutto parte del mondo del teatro.
E ricordavo come lei faccia parte, sia membro del gruppo di programmazione di Steps. Steps si contraddistingue per un approccio co-creativo del programma. Come funziona concretamente questo processo e perché la scelta e quindi quali sono le sfide di un modello curatoriale collettivo?
Per me curare insieme è un grande regalo perché siamo quattro persone nel team di programma, tutte con un zaino individuale e con molte esperienze in diversi settori della danza e poter lavorare con questo tesoro rende il nostro programma comunque un po' più vario, un po' più stimolante. E Steps è un progetto del percento culturale Migro che continua a evolversi, così anche il modo di lavorare, di collaborare per essere un po' up to date, cioè al passo con i tempi E in concreto vuol dire che noi quattro, Marin, Issan, Javier e io, siamo responsabili del programma del festival. Visitiamo diversi spettacoli, poi anche festival, e decidiamo quali pezzi saranno presentati a Steps. È importante dire che collaboriamo con un sounding board composto da diverse persone con differenti collegamenti con la danza e anche con una diversità d'età. Inoltre invitiamo anche i nostri teatri a partecipare e così proviamo ad eliminare i nostri punti ciechi e proviamo a mettere insieme un programma il più possibile accessibile, interessante e vario. E la sfida è di trovare spettacoli stimolanti che convincono dal punto di vista dei contenuti, però anche per la qualità, l'estetica, che siano adatti alla tournée, vuol dire con le diverse dimensioni dei palcoscenici, però anche con i requisiti tecnici e il pubblico diverso. Vuol dire è un gioco di Tetris gigante per noi per mettere insieme, e anche quello è la sfida.
Una sfida che è davvero una sfida importante. Steps porta la danza contemporanea in oltre 30 città e comuni svizzeri, per la precisione sono 33, dalle grandi scene alle realtà più piccole. Questo avverrà anche nella Svizzera italiana. Infatti per il 2026 la Svizzera italiana è presente con il LAC di Lugano, il Teatro Sociale di Bellinzona, le scuole comunali di Poschiavo. Cosa significa per Steps portare la danza contemporanea in contesti così diversi fra loro, da una grande sala come il LAC a una palestra scolastica in Val Poschiavo? Qual è la filosofia che guida la scelta delle location e l'abbinamento poi degli spettacoli?
Noi collaboriamo con quasi 40 teatri in tutta la Svizzera. È molto importante questa collaborazione perché senza quella non ci sarebbe alcun festival, e questa è anche la nostra filosofia di offrire insieme a nostri teatri straordinarie esperienze di danza e uniamo le forze. I teatri conoscono meglio il loro pubblico e noi cerchiamo insieme a loro di portare a queste persone le esperienze di danza straordinarie fino quasi alla porta di casa. Questo richiede un programma vario che si può adattare a grandi palcoscenici, però anche produzioni molto piccole che possono essere presentate anche in periferia su un palco provvisorio come a Poschiavo. E per noi questa varietà è davvero un grande regalo perché, come ho già detto, Steps vuole portare la danza dappertutto, in tutte le regioni. Questa è la nostra missione. E con lavorare, con fare il programma, consideriamo queste differenze. Il palco del LAC Lugano ha capacità per un spettacolo con 40 ballerini e ballerine, e poterlo sfruttare naturalmente è meraviglioso. E allo stesso tempo ci sono opere straordinarie anche piccole che richiedono meno personale, adatte a palchi più piccoli. Questa varietà veramente caratterizza il nostro festival. E le persone si spostano anche nelle regioni, si può andare in Ticino, si può andare a Ginevra, si può andare a Poschiavo, sì.
Selina Beghetto, entriamo un po' più nel merito di alcune delle proposte di quest'anno. L'11 marzo al LAC sono andati in scena Fine Lines di Scannens Dance Theater e Power Still Going Strong di Lloyd's Company, due lavori molto diversi per stile e linguaggio. Cosa vi ha portato ad accostare queste due opere in un'unica serata? Qual è la forza e l'innovazione di Fine Lines e Power Still Going Strong?
La serata doppia si chiama Timeless Encounters e è un progetto del cuore di Steps, veramente. Dal 2006 ci impegniamo nel campo dell'inclusione e programmiamo ogni volta almeno un spettacolo che sia stato creato con o da artisti con una disabilità. E con Scannens Dance Theater e Lloyd's Company abbiamo avuto quest'anno la fortuna di poter invitare due produzioni straordinarie nell'ambito dell'inclusione e di presentarle insieme nella stessa serata. È molto speciale questo perché Le due opere sono molto diverse e mostrano con forza quanto vario il panorama della danza è e quanto unici possono essere gli approcci al movimento. Il duetto Fine Lines mette insieme due ballerine con e senza sedie a rotelle e in Power Still Going Strong si incontrano due eccellenze del breaking, entrambe con una limitazione fisica che però non impedisce loro loro moves incredibili.
Movimenti,
sì. Sono già nel linguaggio del break con l'inglese.
Selina, abbiamo ancora una manciata di minuti e le chiedo, questa sera al Teatro Sociale di Bellinzona va in scena un altro spettacolo speciale nato dal programma Next Steps, si tratta di Twilight che riunisce la St. Gallen Dance Company e il Balletto di Berna, tra l'altro ne parleremo più avanti nel corso di Charlot con Mario Enrico D'Angelo. Cosa significa per lei, che ha lavorato a lungo nella compagnia di San Gallo, vedere questo progetto arrivare sul palco e cosa ci dice della scena attuale della danza contemporanea svizzera?
Personalmente sono felice che la St. Gallen Dance Company possa essere vista oltre la Svizzera orientale, grazie a Steps. Il progetto Next Steps colma una lacuna nella promozione della carriera in Svizzera, insieme a noi partner Bühnen Bern e Konzert und Theater St. Gallen permettiamo a due artisti di danza residenti in Svizzera di coreografare le loro prime creazioni per un team più ampio e di costruire importanti relazioni professionali. E il motivo è che i teatri in Svizzera spesso invitano coreografi dall'estero e noi vogliamo dare agli artisti locali l'opportunità di posizionarsi nel panorama della danza svizzera. Il primo ciclo di Next Steps è andato così bene che abbiamo deciso di continuare e ci sarà un open call in aprile per la seconda runda. E posso dire anche un piccolo segreto, che altri due teatri hanno deciso di partecipare alla prossima Next Step. Siamo veramente contenti di questo, sì.
E questa è davvero una bella notizia. Il 21 marzo, sempre il Sociale di Bellinzona, il Teatro Sociale di Bellinzona, ospita Dances Like a Bomb del Junk Ensemble. Sul palco due grandi nomi della danza, Finola Cronin, ex Tanztheater Wuppertal, che evidentemente ci riporta Pina Bausch, e Luke Dunberry, ex Sasha Waltz and Guests. Cosa porteranno in scena questi due artisti?
Dances Like a Bomb è sicuramente un gioiello del nostro programma. Il pezzo non solo porta insieme sul palco due performer straordinari, ma affronta anche le domande centrali della società, le domande dell'invecchiamento e della cura. E questo ci ha convinto a molti livelli, naturalmente artisticamente i due sono davvero incredibili, ma ovviamente anche la danza è una forma d'arte che celebra la cultura giovanile. Raramente una ballerina professionista continua a ballare oltre i 40 anni. Finola compirà 70 anni quest'anno e troviamo fantastico che sia ancora visibile sul palco. E ci fa molto piacere che i teatri abbiano colto l'occasione anche e il pubblico si può aspettare una serata toccante ma anche incredibilmente umoristica, con molto umorismo britannico, irlandese. Il meglio è, ci sono ancora biglietti.
E allora questo è un invito al nostro pubblico. Fra l'altro, fra gli spettacoli proposti che sono già andati in scena, c'è anche In the Brain di Ofesh Schechter, che ha debuttato in prima mondiale nell'ambito proprio di Steps. Com'è nata questa collaborazione e cosa rappresenta per Steps ospitare, come è accaduto quest'anno, una creazione in prima mondiale?
Penso che grazie alla nostra esperienza accumulata per molti anni di lavoro nel settore della danza siamo ben collegati a livello internazionale, così anche con il coreografo Hoffe Schechter, con cui Javier Rodriguez ha collaborato come ballerino e io come drammaturga a St. Gallen. E tali relazioni si sviluppano nel corso degli anni e formano una base di fiducia su cui si può sviluppare e, per esempio, con un'idea di apertura come questa dimostra che STEPS è un luogo dove tali avventure possono essere realizzate insieme e naturalmente questo ci rende estremamente felici e il fatto che abbiamo potuto celebrare una prima mondiale è forse stato il regalo più bello per la 20ª edizione.
E allora Selina Beghetto, buona danza, buon festival e grazie per essere stata con noi a Charlot.
Grazie a te Mario.
Giovanni telegrafista e nulla più. Stazioncina povera, c'erano più alberi, uccelli che persone, ma aveva il cuore urgente anche senza nessuna promozione, battendo, battendo su un tasto solo. Piri 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 piri. Ellittico da buon telegrafista, tagliando fiori, preposizioni, per accorciar parole, per essere più breve, nella necessità. Conobbe Alba, un'alba poco alba, neppure mattiniera, anzi mulatta, che un giorno fuggì, l'unico giorno in cui fu mattutina, per andare a abitare città grande, piena luci, gioielli. Piri 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 piri. Storia viva e urgente. Ah, inutilità, alfabeto morse in mano, Giovanni telegrafista, cercare, cercare Alba, ogni luogo provvisto telegrafo. Ah, quando invecchia com'est rosa urgenza, Giovanni telegrafista e nulla più urgente. Piri 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 piri. Per sue mani passò a mondo, mondo che lo rese urgente, crittografico, rapido, cifrato. Passò prezzo caffè, passò matrimonio, Edoardo VIII, Giduca di Windsor. Passarono cavallette, Cina, passò sensazione di una bomba volante. Passarono molte cose, ma tra l'altro passò notizia, matrimonio, Alba con altro. Piri 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 piri. Giovanni telegrafista, quello dal cuore urgente, non disse parola, solo tre rondini nere, senza la minima intenzione simbolica, si fermarono sul singhiozzo telegrafico. Alba è urgente. Piri 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 piri.
Giovanni telegrafista, Iannacci prende la vita invisibile di un uomo qualunque e la rende indimenticabile, senza pietà né retorica. E adesso la nostra rubrica, proseguiamo con la bella serie in 5 puntate curata per Charlot dalla giornalista culturale Francesca Rosso, serie intitolata La danza degli elementi. L'elemento di cui ci sta per parlare oggi Francesca Rosso è l'aria. Sentiamola.
La danza degli elementi. Un salto che cattura l'attenzione. Esprime virtuosismi e spinge il corpo oltre i suoi limiti, disegnando nell'aria figure che paiono impossibili. Se la terra è la base della danza, ciò che rende possibile che i piedi o altre parti del corpo pulsino, spingano, tocchino, prendano forza, l'aria è l'aspirazione, la sfida, il luogo dell'impossibile, dove lo slancio diventa sospensione, pausa dalle regole della gravità. Magia. In The Hall, del coreografo israeliano Oad Naharin, c'è una griglia metallica sul soffitto e da questo spazio pendono i corpi dei danzatori e delle danzatrici. Oscillano, occupano l'aria dondolando su altalene immaginarie, prolungano il viaggio del corpo dal cielo alla terra. Un viaggio che sublima la passione, la follia e la fantasia di ciascun performer, esplorando la connessione fra piacere e sforzo. Uno spazio intimo in cui la delicatezza delle discese a terra prepara esplosioni improvvise di forza. La fatica delle salite risuona in un respiro comune. Il pubblico è disposto intorno allo spazio ottagonale, non frontale, e questo aiuta a condividere sensazioni e illusioni di simmetria. C'è una densità palpabile, come se l'aria fosse piena di elettricità e magnetismo. I corpi sussultano, tremano, si lanciano, fendono l'aria. Ed è impossibile che tutto questo non risuoni con le nostre emozioni di persone che condividono un'esperienza comune, autentica. La danza si sospende e cambia le coordinate della percezione. Il piano verticale e quello orizzontale non sono più dati per garantiti. Ma ecco, quali sono le differenze fra danza aerea e danza verticale? La danza aerea si svolge in aria, usando vari attrezzi come tessuti, cerchi e trapezi, spesso combinando elementi di circo e danza contemporanea, mentre la danza verticale è eseguita su una facciata di un edificio, con una forte interazione con l'architettura. Le prime esperienze di danza verticale si devono alla coreografa americana Trisha Brown, che nel 1970 fa scendere un danzatore con imbragatura e sorretto da una corda lungo le pareti di un edificio di Manhattan. L'uomo sembra muoversi perfettamente a suo agio, come se camminasse su un pavimento che è stato ruotato e posto in verticale. In seguito Brown farà muovere i performer sulle pareti delle gallerie d'arte, nei musei, nelle stazioni ferroviarie, sui tronchi degli alberi nei parchi, cercando l'integrazione fra danza e spazio, mettendo in relazione il movimento con l'ambiente. L'architettura diventa così scenografia e le coreografie di danza verticale trasformano lo spazio urbano quotidiano, sperimentando nuove relazioni con le linee, i piani, i volumi, le forme di un luogo. Il corpo compie uno sforzo incredibile per sembrare senza peso e non piegarsi, anche letteralmente, alla forza di gravità. Tutti i muscoli sono impegnati a mantenere l'asse, l'equilibrio e l'orizzontalità, ma nulla di questo sforzo si percepisce guardando. Sembra tutto così aereo, sospeso, leggero, eppure si ribalta ogni canone di percezione e si moltiplicano i punti di vista. Il mondo è un posto complesso e multisfaccettato. Molto originali, a partire dagli anni Ottanta, le esibizioni dette anche di danse escalade, che uniscono danza e arrampicata. Antoine Le Menestrel sviluppa una sua personale poetica, portando in parete una pratica mimica e teatrale unica. Fonda la compagnia Les Arts Bleus, le lucertole blu. Suggestive le sue versioni di Quasimodo ed Esmeralda sulla facciata di Notre Dame a Parigi o in paesaggi naturali. Pareti di case o naturali diventano scenografie di racconti romantici e surreali, sempre sorprendenti e da seguire col naso in su. Vestito con un gilet nero, con bottoni rossi sulla schiena, collo e polsini bianchi, pantaloni al ginocchio con cuoricini rossi che si muovono nell'aria, piume ai talloni e scarpe da scalata, ha un mazzo di rose rosse infilato sulla schiena e si arrampica sui palazzi di Saint-Gervais-Mont-Blanc per offrirle dai balconi. Un po' mimo, un po' climber, danza fra finestre e terrazzi, scalando e donando fiori e sorrisi. Figura di spicco nella nascita della danza aerea è Terry Sandgraf, una pioniera, inventrice di una disciplina detta Motivity. Le corde dei trapezi sono intrecciate tra loro, in modo da creare una rotazione spettacolare. I confini fra danza, circo contemporaneo, ginnastica artistica, acrobatica si assottigliano sempre più. Il mondo è sempre più complesso e interrelato.
Champion Charlie Brown, that has a lovely ring, something to make a four-column headline, something the kids can sing. Champion Charlie Brown, Esquire, setting the whole wide world on fire. Even the dictionary of random could never put him down. He's gotta be most definitely a champion, Charlie Brown. Champion Charlie Brown. That has a pretty sound, spoken by porters when he goes traveling off into New York town. Champion Charlie Brown, what is it? Going away next week on a visit. Fly all the flags, break out the confetti, cause all the bells to sound. Once a beginner, now he's a winner. Champion Charlie Brown. To be most definitely a champion, Charlie Brown.
Era Champion Charlie Brown di Rod McCuen. Dalla colonna sonora del film A Boy Named Charlie Brown del 1969 arriva Charlie Brown, il titolo italiano, film tratto dai Peanuts di Charles Schulz. Schulz, che era un grande appassionato di jazz e volle per la colonna sonora di questo film d'animazione McCuen e tanti altri, fra cui c'era anche Vince Guaraldi, il cui groove pianistico diventò quasi inseparabile dal mondo malinconico e ironico di Charlie Brown e degli altri personaggi nati dalla penna di Charles Schulz. Ed ora, dopo Selina Beghetto e Francesca Rosso, continuiamo a parlare di danza contemporanea e lo facciamo con il coreografo, danzatore e fotografo Mario Enrico D'Angelo. Benvenuto a Charlot.
Grazie, grazie mille per l'invito.
Mario Enrico D'Angelo, la cui carriera artistica si è sviluppata nell'ambito della danza contemporanea europea, dove ha collaborato con alcune prestigiose istituzioni creando opere per compagnie di rilievo internazionale. Tra le sue coreografie ricordiamo titoli come Night Shining Clouds, Sweet Under e Blue Screen. Accanto alla danza pratica, la fotografia d'arte, che è spesso legata proprio alla documentazione e all'esplorazione del movimento. Mario Enrico, lei è italiano, è originario degli Abruzzi, ma ha danzato con lo Spellbound Contemporary Ballet, poi con il Saarländisches Stadttheater in Germania e oggi lavora stabilmente in Svizzera con il Bern Ballet. Come ha vissuto questo percorso in giro per l'Europa e cosa ha significato per lei attraversare culture e linguaggi coreografici così diversi?
Ma per ogni ballerino credo che il percorso nel mondo della danza sia diverso. Per me è stato un percorso bellissimo perché ho iniziato a 16 anni, un po' prima, diciamo, della maggior parte dei ballerini professionisti. Sono entrato nella Spellbound Contemporary Ballet di Mauro Astolfi e Valentina Marini a Roma e la prima compagnia era una compagnia che faceva il lavoro solamente di un coreografo, appunto Mauro Astolfi, e facevamo moltissime tournée in giro per il mondo, quindi come primo lavoro è stato stupendo perché mi ha permesso di entrare proprio nel dettaglio, nello stile di un coreografo e di fare dei viaggi bellissimi. Però poi successivamente sentivo il bisogno di sperimentare altri stili di danza, di conoscere altri coreografi, altri linguaggi e quindi sì, mi sono trasferito in Germania, ho ballato per il balletto statale di Saarbrücken E lì avevamo invece tantissimi coreografi che venivano da noi per creare, e quella è stata un'esperienza anche bellissima, dove ho imparato moltissimo. E poi di nuovo nella vita accadono cose diverse, ho sentito il bisogno di cominciare a fare il freelancer e quindi mi sono spostato in Svizzera, a Berna, dove ho continuato a lavorare sempre più facendo coreografia per compagnie diverse e anche però ballando per teatri svizzeri, come appunto ha detto lei benissimo, il balletto di Berna. E ho fatto anche un guest con Lucerna, per esempio. Quindi questi viaggi intorno in giro per il mondo sono un po' una conseguenza del nostro lavoro, ma non fanno altro che arricchirci sicuramente.
Mario Enrico, prima di diventare coreografo, lei ha interpretato opere di giganti come Ohad Naharin, Iri Killian e Johan Inger. Cosa ha portato con sé di queste esperienze nel momento in cui ha cominciato a creare lei stesso le proprie coreografie?
Ma un po' come in tutte le forme artistiche, come anche i pittori, no? O anche i cantanti, i musicisti, perché siamo in radio, anche nella danza, sì, c'è molta ispirazione e credo che ogni coreografo mi abbia dato qualcosa, come dirigere una sala con altri ballerini, come magari ricercare il movimento, ognuno ha il suo stile, i suoi modi di iniziare un pezzo. Alcuni coreografi si concentrano sul concetto, magari sul processo, altri sono più interessati proprio al movimento stesso, alla drammaturgia. Quindi credo che ognuno dei coreografi e delle coreografe con cui ho lavorato mi abbia dato molto e di conseguenza credo di portarli con me anche nei miei processi come coreografo.
E la sua prima coreografia risale al 2013, si chiamava Stipo A per una compagnia italiana in quel caso. Come ricorda quel momento, il passaggio dal corpo che danza al corpo che dirige e costruisce lo spazio degli altri?
Beh, è stato un processo per me veramente molto semplice, quasi innocente, perché ero giovanissimo e avevo appena lasciato la mia prima compagnia, appunto, e Roberta Ferrara, la direttrice della compagnia in Puglia, mi ha chiesto di fare un pezzo per la compagnia. Era un pezzo breve e per me è stato un piacere enorme, c'era molta voglia di fare. Però è stato anche molto tranquillo come processo, non è stato un processo all'inizio particolarmente faticoso o difficile. Era l'amore per il movimento che si ha già da ballerini, che si decide semplicemente di trasformare in composizione coreografica dall'altro lato, ecco. Però è stato all'inizio veramente molto naturale e piacevole.
Mario Enrico D'Angelo, lo ricordavamo all'inizio, lei pratica anche la fotografia d'arte, spesso legata proprio al movimento. Come convivono in lei il danzatore coreografo e il fotografo? Sono due sguardi separati o invece, come immagino che sia, si nutrono a vicenda e in che modo allora?
Ma si nutrono sicuramente a vicenda, però per me rappresentano due cose decisamente separate perché la passione per la danza è diventato il mio lavoro, la passione per la fotografia è rimasto un po' quel hobby nascosto, privato, più individuale che mantengo per me, non è mai sfociato effettivamente in un lavoro vero e proprio, quindi è un po' quella passione più intima e privata, però sicuramente è una passione che ha a che fare di nuovo con il movimento, con la concezione. Io sono molto interessato al fatto che con una foto è come se si riuscisse a bloccare il tempo, renderlo eterno. Quindi sembra quasi un contrasto con la danza che è movimento, ma in realtà nelle foto c'è molto movimento, c'è molta architettura, forze, immagini, sensazioni. Quindi penso che la fotografia continua ad ispirarmi come coreografo, anche se non è, ecco, la cosa che faccio di più.
E stasera al Teatro Sociale di Bellinzona andrà in scena Twilight, uno spettacolo diviso in due parti e in Night Shining Clouds. Lei esplora, beh, diciamo così, le forze esterne che agiscono sull'essere umano, pressioni, influenze, condizionamenti del fuori. Da dove nasce questa sua riflessione e come si traduce in movimento per i sette danzatori del Bern Ballet che sono in scena?
Lo spettacolo è veramente uno spettacolo speciale perché è stato organizzato dal Migros Culture Procent Dance Festival Steps insieme a Isabel Bischoff, la direttrice del Bern Ballet, e Frank Fannar Pedersen, il direttore di St. Gallen Dance Company. Hanno creato questa serata unica in cui due compagnie si incontrano per presentare al pubblico due spettacoli diversi. Si aprirà infatti con il pezzo di Rachella Ney Scott, un'altra giovane coreografa basata a Basilea, un pezzo che si intitola Vanishing Point, che ha creato per la compagnia di danza di St. Gallen, e poi la seconda parte invece è Night Shining Clouds, che è il pezzo che ho creato io per il Bern Ballet, e ora riproponiamo al pubblico durante questo bellissimo festival che è Steps in giro per la Svizzera.
Twilight affianca il suo lavoro a quello di Rachelle Anaïs Scott in un dialogo tra il fuori e il dentro, insomma tra forze esterne e trasformazione interiore. Questo confronto con un'altra visione coreografica sullo stesso palco, che effetto le fa?
Beh, credo che sia molto interessante per me e per il pubblico poter vedere una serata due compagnie diverse, che sono appunto la compagnia del balletto di St. Gallen e il balletto di Berna, insieme condividere una serata e vedere due interpretazioni diverse di due coreografi sopra lo stesso tema. Ecco, sia la visione di Rachelle che la mia sono sì molto diverse, ma guardando lo spettacolo si capisce che alcune cose sono in comune e devo dire che si complementano molto bene come coreografie. Il tema di Twilight per me e quello che diceva lei riguardo il concetto del pezzo è nato proprio dalla proposta della direttrice Isabel Bischoff del Bern Ballet, chiedendo di presentare un pezzo che si basasse sul concetto del Twilight, quindi del crepuscolo, e da lì è nata un po' la mia idea della coreografia, dove ho deciso appunto di confrontarmi con questo momento della giornata in cui ci permettiamo semplicemente di essere presenti, o almeno per me è così. La sera spesso pensiamo a cosa non abbiamo fatto durante il giorno, la mattina a cosa dovremmo fare durante la giornata, e il crepuscolo è un po' per me quel momento in cui mi sento semplicemente presente, connesso alle cose che mi sono intorno. E quindi da lì poi abbiamo continuato ad indagare cosa ci fa sentire parte di qualcosa più grande di noi, che può essere la natura, ma anche rapporti interpersonali, relazioni. E da lì si è sviluppato un po' tutto.
E lo ricordavamo nel corso della puntata, Twilight è una produzione Next Steps, ovvero nata all'interno del programma che Steps dedica alla promozione dei talenti coreografici svizzeri. Cosa rappresenta per lei questo riconoscimento e quanto è importante avere dei programmi come appunto Next Steps?
Ma è veramente importantissimo. Non è facile cominciare nel mondo della coreografia, anche se si hanno anni di esperienza come ballerini, le opportunità non capitano molto spesso, quindi questa decisione di lasciare due giovani coreografi come me e appunto Rachelle Anaïs Scott creare un pezzo in una compagnia un anno, poi andare con questi pezzi in tour, perché io l'ho creato per Berna, Rachelle l'ha creato per St. Gallen, ora andiamo in tour per la Svizzera con questi due pezzi meravigliosi, ma poi l'anno prossimo io andrò a creare un pezzo a St. Gallen e Rachelle invece creerà un pezzo per Berna. Quindi dare l'opportunità a due giovani artisti di lavorare in teatri stabili con dei ballerini eccezionali e un team veramente incredibile alle spalle è un privilegio assoluto, perché possiamo proprio concentrarci sulla ricerca coreografica e abbiamo persone, costumisti, ballerini appunto, scenografi che sono lì per supportarci e per rendere la nostra visione reale poi sul palco. Quindi è un privilegio fantastico per cui mi sento molto grato.
E tutto questo è stato possibile grazie a Steps. Mario Enrico D'Angelo, buona danza, buon festival e grazie per essere stato con noi a Charlotte.
Grazie, grazie mille a tutti e viva la danza! Do 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 do
Abbiamo aperto con Piero Umiliani e chiudiamo questa puntata di Charlot di nuovo con lui, con un altro brano composto per la colonna sonora di Svezia, Inferno Paradiso, rinominata Manà Manà per il mercato americano, diventò uno dei tormentoni più celebri di Umiliani, reso fra l'altro immortale dal Muppet Show di Jim Henson. Questa puntata di Charlot, dedicata al Festival Steps, così come tutte le altre fin qui andate in onda, è disponibile online alla pagina web rsi.ch/Charlot. Vi ricordo anche che gli spettacoli del Festival Steps proseguono fino al 29 di marzo con altri appuntamenti in programma fra Lugano, Bellinzona e Poschiavo. Per i dettagli vi rimando alla pagina web steps.ch. Non mi resta che ringraziare Fabio Bosia e Igor Gianola per il supporto tecnico. Da parte mia, da Mario Fabio, un caro saluto a tutte e tutti voi all'ascolto. State bene e a presto. Thank you.